Buonasera a tutti, riprendiamo le nostre trasmissioni di apologetica. Oggi voglio parlare del rapporto tra il cristianesimo e la morte. Infatti c'è un mio articolo, scritto qualche anno fa, intitolato Le religioni e la morte, cioè come le varie religioni si rapportano alla morte. Dimostrando che cosa? Apologeticamente, ovviamente, dimostrando come il cristianesimo sia la religione che riesca a dare la risposta più persuasiva, più convincente, più umanamente vera alla questione della morte. Però prima di iniziare a leggere l'articolo, voglio leggere con voi vi voglio leggere meglio, una novella. Scritta da Dino Focenti, un autore cattolico contemporaneo che pubblica queste novelle mensilmente sul mensile Radici Cristiane, su cui collaboro anch'io. Ebbene, la novella si intitola Quel pianto misterioso. Quel pianto misterioso. Si parla di un misterioso personaggio, anzi due personaggi misteriosi, e poi si capisce chi sono questi personaggi. La novella dice così: lo aveva visto piangere. Sembrava un controsenso, ma era stato così. Lo aveva visto piangere. Aveva osservato tutto dall'alto, l'iniziale commozione, e poi quel pianto a dirotto quando era stato portato dinanzi. Punti sospensivi. Quel pianto non poteva dimenticarlo, anzi era talmente inciso nei suoi pensieri che quel ricordo era più forte di ciò che di straordinario era a lui stesso accaduto. In quel pianto c'era il mistero della morte, del suo scandalo e della sua innaturalità. L'uomo che stava pensando queste cose aveva poco più di 30 anni. In quel momento era solo, ma ad un tratto sentì un rumore nella sua camera. Si girò rapidamente e il suo sguardo incrociò due grandi occhi di un bambino sorridente che gli saltò addosso, abbracciandolo forte, e gli disse: "Ti voglio bene, papà". L'uomo strinse a sé quel bimbo e si commosse. E ripensò a quel misterioso pianto a cui sempre pensava, anche quel figlio a cui voleva tanto bene e che era la sua vita, lo doveva a quel misterioso pianto. Non solo la sua vita, abbiamo detto, ma anche quel figlio. Tutto ciò che gli era accaduto era l'esito di quel misterioso pianto. Eppure quel suo grande amico che aveva visto piangere, sapeva fare tutto. Tutto poteva guarire, tutto poteva modificare. Quel suo grande amico, quando parlava, toccava il cuore. Quel suo grande amico, quando comandava, otteneva l'obbedienza di tutto. Quel suo grande amico, quando osservava, aveva uno sguardo che penetrava e rispondeva ad ogni interrogativo. Eppure, malgrado questo, malgrado la sua forza e la sua potenza, quel suo amico aveva pianto. E quel pianto aveva generato la vita, la sua vita. Quel pianto aveva permesso che si sposasse e avesse in dono un figliuolo che adesso era lì ad abbracciarlo. Era stata la pietra a far piangere il suo amico. La semplice notizia lo aveva commosso, ma ancora non lo aveva fatto piangere. La pietra sì. Il segno visibile di ciò che era accaduto aveva trasformato quella commozione in un pianto forte. Chi era presente ha raccontato, scoppiò a piangere. Quella pietra gli aveva ricordato qualcosa di triste, qualcosa che quell'amico nella sua potenza non avrebbe mai voluto nella vita. Gli aveva ricordato l'inizio di ogni male. L'uomo che stava pensando a tutto questo, cioè che stava pensando a quel misterioso pianto del suo grande amico, prese la mano del suo bambino, si alzò e lo condusse con sé. Uscirono dall'abitazione, percorsero un grande cortile e poi si allontanarono dal caseggiato. Dopo aver preso un viottolo alquanto scosceso, Passati su un ponte che superava un piccolo ruscello, si ritrovarono nel giro di poco tempo dinanzi a dei sepolcri. L'uomo ne indicò al figlio uno e poi gli disse: «Lì era stato messo tuo padre, ma colui che pianse non volle che fossi strappato dalla sua vita. Colui che pianse ha sconfitto la morte di tuo padre e di tutti. Ha sconfitto la morte con un pianto che verrà perennemente ricordato come il segno di un Dio che non ha creato la morte, ma che l'ha subita come esito del peccato». Attenzione qui, cari telespettatori, come il segno di un Dio che non ha creato la morte, ma che l'ha subita come esito del peccato. Il bambino, continua la novella di Focenti, il bambino osservò attentamente e strinse la mano dell'uomo. In lui crebbe ancora di più il desiderio di incontrare quel grande amico del padre, quell'amico di cui si parlava sempre in quella famiglia, quell'amico potente, potentissimo, che malgrado la sua infinita potenza aveva saputo piangere dinanzi allo scandalo della morte. Ebbene, cari telespettatori, questa novella di Focenti parla di chi? Parla di Lazzaro. Immagina l'autore Lazzaro che dopo la resurrezione si è sposato, ha avuto un figlio e ricorda sempre quel pianto misterioso, perché Giovanni, che ci racconta l'episodio, e Giovanni era lì, era presente, ci dice che Gesù, quando arrivò a Betania e gli andarono incontro Marta e Maria, Gesù alla notizia della morte di Lazzaro si commosse, quindi i suoi occhi si inumidirono e si fece portare davanti al sepolcro. E quando fu portato davanti al sepolcro e vide la pietra sepolcrare e quindi constatò che il suo amico era lì nel sepolcro, Gesù scoppiò a piangere. È un pianto misterioso. Perché è un pianto misterioso, cari telespettatori? Perché misterioso ma significativo, badate bene. Perché è misterioso? Perché Gesù è Dio e Gesù sapeva di essere Dio. Poi avremo modo qualche volta di parlare nelle nostre trasmissioni di apologetica come Gesù, come il Verbo incarnato, aveva consapevolezza della sua divinità sin dal concepimento. E quindi Gesù è Dio, Gesù sa di essere Dio, e quindi sapendo di essere Dio sa che la morte non è la fine di tutto, ma è un passaggio. Sa poi che di lì a pochissimo avrebbe risorto Lazzaro, per cui dice non è successo niente, ma non può fare a meno di piangere. In quel caso Dio, il Verbo incarnato, piange dinanzi alla morte. Perché? Perché la morte è uno scandalo, perché la morte non era nel progetto originario di Dio, ma la morte è un effetto del peccato, è una conseguenza del peccato. E allora attenzione, io leggo questo mio articolo pubblicato diversi anni fa. Il titolo è «Le religioni e la morte», il sottotitolo anche riguardo al problema della morte, la risposta cristiana è quella più convincente ed esistenzialmente più gratificante. L'articolo dice: «Riflettere sulla morte è difficile». Lo è perché la morte è la questione fondamentale, è ciò che è sempre presente, evidente o latente che sia. Noi sappiamo che l'uomo non vive solamente, ma sa di vivere, e proprio perché ha consapevolezza del vivere, anche consapevolezza del morire, riflette sulla morte. E ciò che è più presente, proprio perché è più presente, diventa paradossalmente più difficile da poter spiegare e da poter capire. La morte è il grande problema. La morte, cari telespettatori, fa scandalo. È qualcosa di naturale che distrugge ciò che è già e ciò che è in progetto, ciò che si è vissuto, pensato, realizzato e ciò che ancora deve venire. Ecco perché, cari telespettatori, direttamente o indirettamente, tutte le manifestazioni dell'umano, l'arte, e quindi tutte le manifestazioni artistiche che possono essere gli affreschi, i quadri, le sculture, la letteratura e via discorrendo, trattano della morte, direttamente o indirettamente. E lo fanno soprattutto attraverso i tre grandi temi dell'esistere, che sono l'attesa, l'insoddisfazione e la ricerca di senso. Ed è anche e soprattutto sulla morte, cioè su come si tenta di risolvere questo problema, che le religioni trovano la loro ragion d'essere. Per cui le religioni possono essere giudicate anche da come sanno risolvere la questione della morte. Un argomento apologetico molto importante, cari telespettatori, è indubbiamente questo. Vedere come le varie religioni cercano di risolvere la questione della morte. E come vi ho anticipato, il cristianesimo è la religione che riesce più felicemente in questa risoluzione. Seppur brevemente, facciamo un viaggio attraverso le diverse posizioni sulla morte che hanno assunto le tradizioni religiose più importanti. Ebbene, queste posizioni possono essere fondamentalmente ridotte a tre. Io offro nel mio articolo questa tipologia: la morte come illusione, la morte come valore e la morte come questione. Iniziamo dalla prima, la morte come illusione. In essa, cari telespettatori, rientrano tutte le religioni che esprimono un'impostazione monistica, cioè che affermano che la realtà è formata da una sola sostanza che si esprime differenziandosi, cioè dando origine a diverse realtà che sono solo apparenti. Che cos'è il monismo? Monismo viene da monos, uno, e quindi il monismo afferma che tutta la realtà è sostanziata a una, è fondata su una sola sostanza e che dunque tutte le realtà visibili sono solamente illusorie, cioè non hanno un fondamento sostanziale, ma tutte le realtà visibili sono tanti modi diversi di esprimersi dell'unica sostanza. Per cui noi crediamo di essere diversi, per esempio, da altre cose, da altre realtà, da altri esseri umani, ma tutto questo insieme di realtà non è altro che un modo diverso di esprimersi di un'unica sostanza. Si può fare anche questo esempio. Immaginiamo Giovanni Bianchi, che è vestito di blu, con un abito color blu, e Mario Rossi, che è vestito con un abito color marrone. In questo caso la differenza non sta solamente tra gli abiti, non è una differenza solamente di look, di abito, ma è anche di sostanza, perché Giovanni Bianchi non è Mario Rossi e Mario Rossi non è Giovanni Bianchi. Ma se prendiamo Giovanni Bianchi, che un giorno veste con un abito color blu e un altro giorno veste con un abito color marrone, in questo caso la differenza è solo una differenza di apparenza, di look, perché la sostanza rimane quella, ed è Giovanni Bianchi. Ecco, secondo il monismo, la differenza fra le varie realtà è solamente una differenza formale, ma non sostanziale. E allora le religioni orientali, che sono tutte monistiche, attenzione, ci può essere il monismo spiritualista delle religioni del contesto indù, come l'induismo e il buddismo, o il monismo naturalista delle religioni estremo orientali, come il taoismo e il confucianesimo in Cina e lo shintoismo in Giappone, ma tutte sono accomunate dal monismo. Bene, il monismo fondamentalmente dice che la vita individuale è un'apparenza. Ma se la vita individuale è un'apparenza, è un'illusione, e allora anche la morte, che è la fine della vita individuale, è altrettanto un'illusione. Per cui, secondo le religioni orientali, come si risolve la morte? La morte si risolve pensandola come un'illusione. Ma verrebbe da dire, proviamolo a raccontare questo a uno che sta morendo. o uno che sa di morire al più presto, o ad una persona che ha perso un proprio caro e si addolora della perdita del proprio caro perché ha vissuto dolorosamente questa morte. Può il dire che la morte è un'illusione confortare l'uomo? Cioè, ci accorgiamo che questa posizione delle religioni orientali è assolutamente una posizione che non è persuasiva, convincente sul piano umano. Ma dicevamo, l'altra posizione è la posizione della morte come valore, cioè la morte come qualcosa di positivo. Il dire, per esempio, ma la morte sembra brutta, ma in realtà è bella. E sotto questa, in questa soluzione, troviamo soprattutto l'Islam. Ora, noi sappiamo che l'Islam crede nel peccato originale, però c'è una differenza significativa rispetto al cristianesimo, perché l'Islam dice che il peccato originale c'è stato, ma ha riguardato solamente Adamo ed Eva. Non ha avuto il peccato originale, secondo l'Islam, delle ripercussioni nelle generazioni successive. Per cui l'Islam non sa spiegare l'esistenza della morte, se non affermando che cosa? Che la morte è stata creata da Allah. E allora, se la morte è stata creata da Allah, se la morte è stata creata da Dio, la morte, che pur sembra brutta, è bella. Cioè bisogna convincersi della bellezza della morte. E vedete che questo influenza anche molti comportamenti dei musulmani. Sicuramente influenza anche il modo di concepire il paradiso in maniera assolutamente banale, elementare, come un fatto, come una vita terrena con i piaceri della vita terrena portati all'estremo. Ecco, ma possiamo ritenere una posizione umana il sentirci dire la morte è bella, la dobbiamo considerare intrinsecamente bella? Eh no, non è una posizione umana. E allora veniamo alla terza posizione, che è la morte come questione, ecco il cristianesimo. In questa tipologia troviamo il cristianesimo, ma troviamo anche l'ebraismo. Soprattutto grazie a che cosa? Grazie alla fede nel peccato originale. Secondo il pensiero ebraico e quello cristiano, la morte è uno scandalo, un problema, un qualcosa che non doveva essere iscritto nella vita dell'uomo, che non doveva essere presente nella vita dell'uomo. Essa non era nel progetto originario di Dio, ma scaturì dal peccato originale. Quindi a causa di che cosa? Di un cattivo uso della libertà umana. Per questo tanto l'ebreo quanto il cristiano possono temere la morte. Anche se è l'unica via per incontrare il Signore, è comunque un effetto del peccato che non è stata voluta da Dio. Ma il cristianesimo poi va oltre. Il cristianesimo può rispondere ancora più pienamente e in maniera più soddisfacente alla questione della morte rispetto all'ebraismo. Pur non giustificando fobie nei confronti della morte, che significherebbero poi mancanza di fede, il cristianesimo dà ancora più ragione al timore della morte. Dio non solo non ha creato e voluto la morte, ma incarnandosi è venuto a farne vera esperienza. Cristo nel Getsemani ebbe paura di morire e arrivò a piangere dinanzi al sepolcro del suo amico Lazzaro, ben sapendo da Dio, in quanto Dio, consapevole di essere Dio, che la morte è un passaggio e non la fine di tutto. E ben sapendo che di lì a pochi secondi avrebbe fatto risorgere il suo amico. Dunque il cristianesimo, pur dando una soluzione alla morte, ne legittima il timore. Noi sappiamo che nostro Signore Gesù Cristo, il Verbo incarnato, ha preso tutta la natura umana tranne due cose, il peccato e la possibilità di peccare. E Gesù ha temuto la morte. Gesù ha pianto dinanzi alla morte. Gesù ha avuto compassione della morte. Pensiamo alla resurrezione del figlio della vedova di Nain, la resurrezione della figlia di Gairo. Ha avuto compassione della morte. E io dico, fin qui il discorso puramente descrittivo, ma ora chiediamoci, quale atteggiamento dinanzi alla morte è esistenzialmente più gratificante? È convincente dire all'uomo la morte è bella o la morte è un'illusione? Penso proprio di no. Penso, cari telespettatori, che nessuno di voi osa dire che la posizione secondo cui la morte, pur apparendo brutta, la dobbiamo pensare bella o addirittura la dobbiamo pensare come un'illusione, sia una posizione non umana, non soddisfacente sul piano dell'umano. È umanamente molto più vero piuttosto dirgli, cioè dire all'uomo, la morte è stata vinta. Non devi disperarti dinanzi alla morte, perché la soluzione c'è, e sta nel sepolcro vuoto che ha lasciato nostro Signore risorgendo. Ma non è innaturale che tu la rifugga. È giusto averne timore, e il timore non è la paura, non è la disperazione, non è la fobia il timore. È umanamente, ed è giusto piangere per la perdita dei propri cari. Insomma, cari telespettatori, anche sulla morte, la posizione cristiana è quella umanamente più vera, perché è la posizione secondo cui da una parte si può temere la morte, perché la morte è entrata con il peccato dell'uomo, e se fosse stato per Dio non ci sarebbe mai stata nella vita dell'uomo. Dice, ma che cosa sarebbe accaduto se l'uomo non avesse peccato? Tutti quanti noi saremmo saliti al cielo con il corpo, così come è salito al cielo con il corpo Maria Santissima l'Immacolata, in quanto preservata dal peccato originale. E la morte è una conseguenza del peccato. E quindi costituisce valore l'accettazione della morte, costituisce valore la conformazione alla volontà di Dio quando Dio decide che dobbiamo morire, ma non è che la morte di per sé sia un valore, perché se noi considerassimo la morte di per sé come un valore, allora dovremmo dire meno male che c'è stato il peccato originale che ha permesso questo valore della morte, e questo sarebbe inaccettabile. E quindi la posizione cristiana da una parte ci dice: puoi temere la morte, puoi piangere senza disperarti allorquando un tuo caro muore, ma nello stesso tempo devi convincerti che la morte è stata risolta, che la morte è stata risolta. Allora vedete come questa posizione è la posizione umanamente più vera, ed è una posizione totalmente diversa rispetto alle posizioni non umane, qual è quella islamica, anche se la morte brutta la devi necessariamente considerare bella, o addirittura la posizione delle religioni orientali ed estreme orientali che pretendono affermare che la morte sia semplicemente un'illusione. Insomma, cari telespettatori, lo dico ancora una volta, anche sulla morte noi capiamo la enorme differenza che esiste tra il cristianesimo e le altre religioni, cioè quanto il cristianesimo sia l'unica religione vera. Ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Come sempre vi auguro ogni bene nell'amore a nostro Signore Gesù Cristo e alla sua Santissima Madre. Ave Maria, alla prossima.